24 Mattino.
Io mi considero ormai oltre il giornalismo,
Lauricella è micidiale. Caro Paolo, buongiorno.
Ogni mattina si apre con uno sfottò, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, e parto direttamente, superando lo sfottò, dalla notizia che tiene banco sui giornali statunitensi, che sta in due cifre, 80 e 50. 50 sono i giorni da quando Netanyahu non sente Biden, aspetta una telefonata, sono i giorni cruciali quelli della...
Paolo, scusa, ti interrompo, perdonami, ti interrompo solamente per questo, credo che tu stia tenendo la bocca un po' distante dalla parte del telefono, perché oggi siamo al telefono, dalla parte del telefono,
sì,
con cui si parla.
Adesso però mi senti meglio adesso?
Beh, così trionfale proprio, vai.
Perché a me piace tenerlo distante.
Lo so, invece in radio
più lo tengo
ti
distante.
Ti suggerirò che in radio
inquina,
non funziona.
Inquina. Sì, vabbè, ma prima viene la mia salute.
Vabbè,
comunque,
certo,
dicevo, 50 sono i giorni da quando Netanyahu e Biden non si sentono, e siccome sono i giorni cruciali dove si deve progettare l'attacco, se ci sarà, all'Iran, Netanyahu trova strano che Biden non voglia parlare con lui. I rapporti fra i due sono tesissimi, e quando uno vuole conoscere qualcosa di questi rapporti è meglio che adesso si compri il libro appena uscito di Bob Woodward, il famosissimo giornalista del Watergate. Un libro si chiama War, guerra, e dice che Biden in privato il minimo che dice di Netanyahu è quel figlio di puttana e altre parolacce, insomma dice che appena abbassa il telefono da queste telefonate vomita insulti all'indirizzo di Netanyahu, mentre invece 80 sono le volte in cui Gallant, che è il ministro della difesa israeliano, e Austin, il suo equivalente negli Stati Uniti, si sono visti, abbracciati. Insomma, fra i due c'è un'intesa fortissima, fra i due ministri della difesa, mentre fra i due capi di governo o capo di Stato, nel caso di Biden, i rapporti sono freddi e dir poco. E quindi Netanyahu ha proibito a Gallant, ti ricordi, ne avevamo parlato più volte, di questo viaggio che Gallant doveva fare negli Stati Uniti proprio per concordare il comportamento da tenere in relazione alla crisi iraniana. Gli ha detto no, prima che tu parta, siccome gli deve dare l'autorizzazione in tempo di guerra il capo del governo che decide chi va, se no ognuno andrebbe per i fatti suoi a visitare e a concordare qualcosa con chiunque, prima che tu vada rimani qui e io voglio che Biden mi chiami, insomma quelle cose fra innamorati, mi deve chiamare, dobbiamo parlare, e pare che una telefonata sia prevista per oggi. E, insomma, è una situazione che porta tensione, una tensione che si riflette sulla campagna elettorale, dove Kamala Harris non è che sia iperattiva. La notizia che tiene banco è che per la prima volta nella storia della televisione un esponente politico si è bevuto una birra The Last Show di Stephen Colbert, insomma, e quindi questa cosa ha fatto molto scalpore, perché per un alcolico in televisione è considerato negli Stati Uniti una cosa fuori dall'ordinario. Ha fatto anche altro la povera Kamala Harris, però devo dire che è una campagna elettorale spesso definita dai editorialisti, anche simpatizzanti, un po' sbiadita, non all'altezza del siamo negli ultimi giorni della campagna elettorale. Per quello che riguarda l'Italia, la notizia gliel'hai già data tu, avevamo detto che era un giorno cruciale per Giorgia Meloni, è stata sconfitta, credo che l'avesse prevista, è stata sconfitta da quelle che lei ha definito, quella che lei ha definito un'infamia, cioè che alcuni dei suoi avessero rivelato che aveva programmato per ieri un colpo di scena, di votare il giudice costituzionale, il nuovo giudice costituzionale Marini, un suo collaboratore. Peraltro tutti riconoscono che è uno molto preparato, anche i suoi avversari, nessuno ne parla male. Però è quello che ha fatto la legge sul premierato, dicono: ma come si può mandare a fare il giudice costituzionale uno che deve giudicare una legge che ha fatto lui? Insomma, sì. È una cosa sconveniente, ma non è questo il punto. Il punto è che per fare questo giudice costituzionale occorrono delle maggioranze più ampie della semplice maggioranza parlamentare, per cui c'è una singolare coincidenza fra Bersani e Augusto Minzolini, che tutti e due, Bersani in televisione, Augusto Minzolini oggi sul giornale, dicono: guarda Giorgio, è un po', devi capire, se non vuoi fare harakiri su quando si richiedono queste maggioranze, devi, non puoi neanche tentare il colpo a sorpresa, devi prepararle bene con l'opposizione, un po' come per la RAI, infatti dove ci sarà anche lì un rinvio è previsto. Quindi ha vinto la ventina della Schlein, tenere fuori i parlamentari delle opposizioni ha impedito che qualcuno sotto banco desse un voto favorevole a Marini, e quella convocazione, perché questo si basava su questa convocazione di tutti i parlamentari del centrodestra, quando hanno capito che si, hanno saputo che si poteva la scheda bianca, tutti hanno capito che sarebbe andata a vuoto, e quindi molti si sono assentati. Chi invece non era stato avvertito è stata Marta Fascina, che l'ex compagna di Berlusconi, che si è presentata lì bella bella, pronta per questo giorno importantissimo.
Dove in realtà non è successo niente. Vedi.
Lei va raramente, e quindi c'era solo Marta Fascina praticamente in Parlamento. Non è, come tu hai detto giustamente stamattina, non è l'unica rogna che ha la Meloni, perché Crosetto, come racconta Francesco Verdami sul Corriere, da tempo non partecipa più al Consiglio dei Ministri, non si capisce con chi è irritato, però dà chiari segni di irritazione, ed è evidentemente, sai, il nostro ministro della difesa, mentre ti ho detto che Austin e Gallant sono lì, questo non va più in consiglio dei ministri, va solo quando si nomina il capo di stato maggiore, ma se no non va da tempo immemorabile. La RAI, la situazione è quella che abbiamo appena raccontato. C'è uno scontro, ne parla Giuseppe Colombo su Repubblica, uno scontro sotterraneo col nuovo governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che dà delle valutazioni diverse da quelle del ministro Giorgetti sull'andamento dell'economia in Italia, anche questo innervosisce. In più Giorgetti, stando ai giornali, ma si capisce, prepara una patrimoniale travestita, la chiamano euro patrimoniale, da tassa particolare sulle
sulle case ristrutturate, sulle case ristrutturate col super bonus. Sì, in realtà sarebbe un aggiornamento delle rendite catastali, che naturalmente comporterebbe
spesa. Ogni volta le tasse vengono raccontato in questo
senti Paolo,
modo...
però io ti volevo, al di là, cioè, queste cose poi appunto un po' le abbiamo trattate naturalmente, ti volevo sulla vicenda De Pasquale, sulla condanna a 8 mesi per il PM del processo Eni Nigeria.
Questa è una cosa clamorosa, ma la cosa clamorosa non è che sia condannata, noi siamo super garantisti, è una condanna in prima istanza, aspettiamo la sentenza, il ricorso, l'appello e la sentenza della Cassazione, quindi vale per lui quello che vale per ogni cittadino. La cosa che colpisce è che fino a quel momento lui continuerà nell'esercizio, anzi colpiscono due cose, uno che lo notano anche i giornali opposti, Pietro Colaprico su Repubblica, Filippo Facci sul Giornale, che segna un po' una ennesima fine della stagione dei Mani Pulite. Praticamente molti dei protagonisti di quella stagione, a cominciare da Piercamillo Davigo, sono finiti, insomma, in qualche guaio anche giudiziario. E poi la cosa che più colpisce è che un giudice, un magistrato, anzi, scusa, che è stato condannato per aver nascosto da pubblico ministero delle prove a favore del sospetto reo, beh, non è una cosa di poco momento, che è stato condannato perché non ha pagato una multa, ma perché nell'esercizio della sua professione avrebbe, non ti dico, la difesa tuona, ma quello sempre la difesa dei condannati tuona dicendo che è una cosa indegna e cambierà la storia d'Italia. Però è stato condannato per una cosa sostanziale. Ora, se un presidente di regione, un sindaco, viene sospettato, viene immediatamente messo agli arresti, sia pure domiciliari, costretto alle dimissioni.
Per
Non voglio
esempio,
fare
non
esempi,
vogliamo
non
fare
voglio
nomi, non vogliamo fare nomi, ma
fare esempi. Messo, costretto alle dimissioni, mandato così, e quello De Pasquale, a norma di legge, sia chiaro, continua a fare il suo lavoro. Tra l'altro, non è stato condannato da solo, anche Sergio Spadaro, un altro pubblico ministero, uno continuerà alla Procura di Milano, l'altro a quella europea. Insomma, a me sembra una cosa
Sì, perché il
curiosa,
Tribunale,
diciamo.
lo ricordiamo, ha concesso le attenuanti generiche. La richiesta dei PM riscontravano il pericolo di recidiva. Il Tribunale ha deciso di non riconoscerlo, ha dato la sospensione condizionale della pena con la non menzione. Così è, in sostanza.
Sì, vabbè, insomma, però adesso io vado alla sostanza, non è,
Certo.
hanno fatto perché poi loro fanno lo stesso mestiere, magistrato non mangia magistrato, e quindi tutte le attenuanti possibili del caso, ma è la sostanza, è uno che è stato condannato, un magistrato che è stato condannato per aver trascurato delle prove che discolpavano l'imputato. Insomma, vabbè, voglio
Sì,
continuare.
certo.
E, insomma, questa cosa qua, per fortuna c'è stata un'audizione del nuovo ministro della cultura,
Vabbè,
Alessandro
ma tu
Giulia.
mi porti su una cosa strepitosa. Io, guarda, ti dico, secondo me l'ha fatto per prendere in giro i parlamentari, perché, vabbè, vai Carmelo, facciamo sentire questo passaggio.
Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intese come una minaccia.
Sì, che poi tra l'altro si può dire la stessa cosa, si può dire la stessa cosa in un altro modo, però vabbè, insomma, così.
Allora, qua io voglio esprimere la mia indignazione nei confronti dei giornalisti. Uno, il capo della cultura di Repubblica, Dario Olivero, uno è Marco Travaglio, uno è Massimo Gramellini, uno sul Corriere, uno Luca Bottura sulla Stampa. Tutti hanno evocato Lello Mascetti, il conte Lello Mascetti di Amici Miei, che era quello della supercazzola di Antani, dicendo che. Ma io dico, scusate.
Scusa, posso dirti l'evocazione giusta? Chiede un ascoltatore, si chiama Matteo, ma è il ministro o Diego Fusaro? Perché un po' ci sta, è un po', è quel suono là, quel
Ma io
Fusaro che
dico,
senti.
quando c'era San Giuliano dicevate che non vi piacevano alcune volte che sbagliava i nomi delle piazze, una a New York, una Times Square, sto alludendo, oppure che parlava di Brezzolini con accento napoletano, non vi piace, questo è della destra Mishima, cioè che si ispira a Mishima, non vi piace nessuno, allora ditelo che avete un pregiudizio. Riprendiamoci allora San Giuliano, che ci parla di prezzolini con accento napoletano, che non è un reato. Tra l'altro, avrei notato un'assenza nel momento in cui parlava Alessandro Giuli, ministro della cultura, ed è l'assenza di Elly Schlein. Ogni tanto si nota l'assenza di Elly Schlein,
sì.
Ma un grande dirigente dell'Einaudi, Paolo Repetti, inventore di Stile Libero, così, ha informato via Twitter che Elly Schlein stava nella redazione di Repubblica a discutere del capitale nell'antropocene con Kohei Saito.
Ma non
ridere, Kohei Saito, che è un professore che ha l'età della Schlein, anzi un anno di meno, e che insegna all'Università di Tokyo, da tempo si occupa di vedere come l'opera di Marx si può coniugare con l'antropocene, cioè con l'attuale epoca geologica in cui un essere umano incide sui processi ecologici. A me sembra una cosa importantissima. Comunque lei stava lì a discutere del capitale nell'antropocene. Non è poi tanto distante da quelle parole che abbiamo sentito di
Alessandro.
Dalla tua risatina io sento che tu sei come quei giornalisti.
Sono rozzo, ma perché tu lo sai? Tu lo sai, io sono rozzo, no? Io sono così.
Noi dedichiamo la parte finale della nostra rassegna alla cultura. Il ministro della cultura ha detto le cose che i nostri ascoltatori hanno sentito. Lei discuteva del capitale nell'antropocene con Kohei Saito. Leggetevi i libri di Kohei Saito e poi ne riparliamo.
Perdere
la pazienza.
Giusto. Va bene. Ci sentiamo domani. Proverò a leggerlo oggi. Ci sentiamo domani mattina, Paolo. Buona giornata.
Va bene.
Ciao.
Grazie. Ciao.
24 mattino.
Per terremoti e alluvioni lo Stato deve pagare. Sì. Però ci dobbiamo sempre ricordare che lo Stato alla fine siamo noi, quindi quello che conviene al cittadino sempre è la cosa più efficiente. Se attraverso il pagamento di un'assicurazione questo costa meno perché è più efficiente, in realtà il cittadino ha risparmiato, perché se lo fa lo Stato e magari è meno efficiente, ci ritroviamo imposte più alte o più debito.
Io trovo assurdo parlare di assicurazioni quando parliamo di dissesto idrogeologico. È anni che si sa che bisogna intervenire, soprattutto per la morfologia del territorio italiano. Ci sono fondi anche non usati da regioni, e questa è una cosa detta più volte, e adesso è assurdo dire che bisogna fare l'assicurazione. Sì, va bene, noi alla fine paghiamo sempre noi, ma per fare degli invasi, per sistemare gli argini e tutto questo, prima bisogna intervenire, non dire ci vuole 3 anni.
Sì, il dibattito mi pare aperto. Entrerà in vigore l'assicurazione obbligatoria per le imprese, appunto le polizze catastrofali, ma un po' si sta ragionando anche su quelle per le abitazioni. Ci sono vari schemi in Europa, l'abbiamo raccontato prima, lo abbiamo accennato prima, visioni diverse, idee diverse, comportamenti diversi. Ci sono addirittura paesi, Estonia e Lituania se non vado errato, dove lo Stato non mette un quattrino anche se l'acqua ti invade casa. Iniziamo a parlarne stamattina con Guido Castelli, senatore di Fratelli d'Italia, commissario straordinario di governo ai fini della ricostruzione dei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Castelli, buongiorno e bentornato nel nostro microfoni, eccoci qua.
Grazie, buongiorno a tutti loro.
Il sisma del centro Italia, un cratere di 8.000 km quadrati, 138 comuni coinvolti, percentuale di interventi conclusi, l'ultimo dato, se non vado errato, poi mi corregga Castelli se è sbagliato, è 62% Abruzzo, 59% Umbria e Marche, 48% Lazio. Sono questi più o meno i dati?
Sì, sostanzialmente sì, abbiamo chiuso 11.000 cantieri per un valore che ormai si approssima ai 5 miliardi di euro, ma ancora c'è molto da fare perché le proporzioni di quella devastazione furono veramente apocalittiche. Lei consideri che sono stati 4 i terremoti devastanti che si sono susseguiti fra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, quindi parliamo davvero di una sequenza sismica fra le più disastrose, paragonabile a quella del 1703 per intenderci.
Senta, lei pensa che sia un'ipotesi quella di istituire un sistema di assicurazioni più profondo, se vogliamo? Poi le formule si può ragionare in mille modi. Prima citiamo il caso della Romania, che ha un sistema misto pubblico-privato con 12 compagnie assicurative che partecipano insieme allo Stato a uno schema assicurativo per le polizze catastrofali. Ma lei pensa si possa istituire qualcosa di questo genere?
Allora, intanto, come ha correttamente detto nell'impostazione e nell'introduzione del servizio, la legge di bilancio per il 2024 già lo fa per quanto riguarda i rischi connessi alle imprese, quindi copertura obbligatoria per le imprese industriali, escluse quelle agricole. Si sta ragionando, quando appunto i ministri, in particolare Giorgetti e Urso, stanno proprio alle prese con il decreto attuativo, sulla possibilità anche di una relazione, di una collaborazione con lo Stato, no? Perché il vero tema, quando si parla di rischi per eventi catastrofali, è trovare anche un sistema assicurativo che possa trovare conveniente e comunque non disastroso dal punto di vista contrattuale e imprenditoriale assicurare un territorio, attenzione bene, che ha delle caratteristiche specifiche. Esistono degli studi proprio per misurare il rischio dei diversi stati. L'Italia e la Grecia sono in vetta a questa classifica, mentre lei citava prima l'Estonia, la Finlandia, mi pare il Lussemburgo, sono molto più bassi. Questo vuol dire che ogni stato ha delle caratteristiche. Nel nostro caso, per esempio, il rischio sismico è il più alto del continente europeo. Lei consideri che nell'ultimo millennio ci sono stati 1.300 terremoti catastrofici, sì. 500 di questi in Italia. Quindi noi stiamo ragionando per verificare la praticabilità di un sistema assicurativo anche per quanto riguarda le abitazioni private. Però attenzione, nessuno ha mai parlato di obbligatorietà, ma di facoltatività, perché sì, avere comunque la possibilità di un sistema assicurativo che, ove lo si voglia, possa consentire al cittadino di garantirsi, è comunque un fatto positivo, tenendo conto di una cosa. Guardi, lei parla con una persona che era sindaco il 24 agosto del 2016 ad Ascoli, no? Quindi una città colpita dal terremoto. Io da sindaco feci un'assicurazione contro i terremoti, ne avemmo anche giovamento da questo punto di vista, perché esiste un mercato delle assicurazioni. Il vero tema è che in Italia, se dovessimo introdurre un meccanismo di questo genere, dovremmo verificare appunto innanzitutto la convenienza e la praticabilità di queste polizze, perché certo, la polizza ha un premio corrispondente alla vetustà del bene, alla fragilità del bene, alla qualità del fabbricato. Mi consenta di dire, avremmo parlato molto meglio di questo argomento se magari il 110 l'avessimo dirottato di più e meglio a garantire proprio il rischio sismico. Questo è un altro discorso, diciamo, però abbiamo perso sicuramente una buona occasione, no? Io spesso dico, dottore, che se avessimo fatto qualche cappotto in meno e rafforzato meglio i nostri immobili dal punto di vista sismico, avremmo fatto molto meglio. Quindi, per quanto riguarda le abitazioni private, parliamo di opzione facoltativa che è allo studio per capire appunto
con lo Stato a fare da mi scusi Castelli, con lo Stato a fare da facilitatore, mi viene da dire, no? Da quel che capisco, cioè cercare delle soluzioni insieme alle compagnie assicurative per far sì che questo, abbiamo un tasso di penetrazione, lo citava il suo 24 ore del lunedì, mi pare del 5% delle polizze catastrofali, cioè far sì che questo sistema si estenda il più possibile.
Sì, perché il decreto attuativo, che appunto è in corso di definizione, deve valutare franchigie più o meno del 15%, oppure la SACE da mettere in campo come soggetto che può garantire la riassicurazione del rischio. Lei sa che il tema assicurativo si basa proprio su regole che presuppongono la cosiddetta mutualità, ovvero maggiore la platea di popolazione che si prende un pezzettino di costo di quello che è la copertura del rischio, migliore è il rendimento. Certo non è facile, consideri che noi abbiamo metà dell'Italia che è a rischio sismico alto. Bisognerebbe teoricamente, in un'ipotesi, valutare la possibilità che fosse un po' distribuito fra tutta la comunità nazionale il peso di questo rischio, però ripeto, è solo un'ipotesi allo studio, nessuno vuole imporre niente alle abitazioni private.
Ma però dato, mi scusi Castelli, dato che esiste già, no? È facoltativa, è ovvio, nel senso che io posso già fare una polizza catastrofale sulla mia casa.
Certo.
A cosa si sta pensando? A qualcosa, a qualche ulteriore sgravio fiscale? Perché in parte c'è già, potrebbe essere la leva fiscale, una scelta, potrebbe essere, ripeto, un ragionamento con le compagnie per creare delle polizze base che poi vengano utilizzate in tutta Italia, che cosa si potrebbe pensare?
Beh, guardi, il contratto base, per semplicità e trasparenza, è sicuramente una di quelle strade che sarebbe utile e conveniente praticare. In secondo luogo è evidente che dobbiamo trovare anche una polizza che non rappresenti un ulteriore balzello per i proprietari che insomma hanno già un'IMU piuttosto alta in Italia. Questo vuol dire che uno stimolo e una facilitazione alla stipula di questi contratti sarebbe molto utile, soprattutto, guardi, questa è la mia riflessione, soprattutto per quanto riguarda le seconde e terze case. Le parla un commissario alla ricostruzione che è finalizzata a proteggere, a riparare tutto, anche la seconda e la terza casa. Non è stato sempre così, in altri sismi per esempio lo Stato si occupava solo della prima, che è sacrosante, non dovrebbe essere mai, come dire, esonerata da questo obbligo di tutela da parte dello Stato, che è un fatto anche di civiltà. Quindi la possibilità di modulare queste assicurazioni può essere considerata anche come una presa di coscienza, di consapevolezza dell'italiano che abita in un mondo che, come nel nostro caso, è esposto non solo a un grandissimo rischio sismico ma anche idrogeologico. Non so, molti sanno che due terzi delle frane europee sono tutte concentrate in Italia. Belli ma un po' fragili, ecco.
La ringrazio. Guido Castelli, commissario straordinario di governo alla ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ricostruzione post-sismica. Una pausa e poi continuiamo a parlare anche di questo col presidente della regione Toscana.
24 mattino.
Buongiorno dunque ad Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, commissario all'emergenza alluvione del 2023. Toscana colpita come altre regioni del centro-nord in queste ore anche da nuove ondate di maltempo pesanti che stanno investendo alcune aree della regione. Giani, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Stiamo parlando un po', Giani, dell'ipotesi appunto di incrementare le polizze catastrofali per poi non ritrovarci, no, in una condizione nella quale poi lo conosce perfettamente, c'è anche il balletto: mi hai dato rimborsi, non mi hai dato rimborsi, questo lo deve mettere lo Stato, questo lo deve mettere la Regione, e allora chi si è mosso? Si deve muovere il commissario, si deve muovere il Ministro della Protezione Civile, cioè avere un'impostazione un po' diversa. Lei cosa ne pensa? Pensa che si possa agire in questa direzione oppure no?
Ma io ritengo che per quello che sono le calamità, guai pensare che l'assicurazione obbligatoria diventa la strada. Questo significherebbe deresponsabilizzare quello che è l'istituzione pubblica di un compito che gli è proprio. Noi parliamo poi del singolo danno, sicuramente in modo volontario, facoltativo, uno può sicuramente anche organizzarsi con l'assicurazione. Ma la cosa fondamentale è che il pubblico, attraverso le competenze che poi istituzionalmente sono suddivise, intervenga e intervenga con molta determinazione, dando una priorità di investimento pubblico a quello che è la difesa del suolo, che è quello delle infrastrutture che rimediano le fragilità, cambiato profondamente il modo della precipitazione. Oggi sono bombe d'acqua, non è precipitazione atmosferica graduale, e le bombe d'acqua intervengono ad esempio sul reticolo minore, che nell'arco di una pioggia che solitamente veniva per un mese si concentra in 6-7 ore, poi non regge e quindi determina quello che vediamo sempre più abitualmente. Ma qui o interviene il pubblico, altrimenti saremmo in balia di questi fenomeni. Nelle interventi di difesa del suolo noi dobbiamo programmare in modo diverso, molto più prioritario, le risorse pubbliche di comuni, regioni, Stato. Ma guai rifugiarsi nel principio occorre l'assicurazione obbligatoria.
No, obbligatoria no, però magari guardi, per esempio, un ascoltatore mi dice: in Friuli Venezia Giulia è stato introdotto un provvedimento che, diciamo, di stimolo, chiamiamolo fiscale, all'assicurazione delle prime case per gli eventi catastrofali, 10 milioni di euro, che è poca roba naturalmente, per ridurre del 50% l'aumento del costo della polizza. Forse operazioni di questo genere potrebbero essere interessanti, Gianni, no? Che dice? Perché questo lo dico anche per ridurre il costo, e poi va a ricadere sullo Stato, sulle regioni, magari appunto Stato e regioni che si possono, e comuni che si possono concentrare sulle opere di contenimento, e evitando poi di far finire in mille rivoli come la ricostruzione privata, eccetera eccetera. Che dice?
Che invece che pensare a spendere 14 miliardi sul ponte, sullo stretto di Messina, oggi le opere pubbliche fondamentali e le infrastrutture devono essere queste. Noi ci troviamo a dover realizzare infrastrutture per poter prevenire quello che sta accadendo, come aree di esondazione, conseguentemente i laghi artificiali che le prevengono. Firenze oggi è in buona parte salvata dalla realizzazione dell'invaso di Bilancino, che a monte della Sieve, il principale affluente dell'Arno, può contenere fino a 67 milioni di metri cubi d'acqua. Ne stiamo facendo una a Pizzicone di 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua. Pisa è stata salvata dalla vasca di Rofia di 5 milioni di metri cubi d'acqua. Era arrivata a 50 centimetri dalla fine dell'arcata del ponte nel dicembre di 2019 l'Arno. E se noi ci mettiamo nella logica dell'assicurazione, perché la finalità è tutelare il danno al privato, poi queste opere non le facciamo e ci troviamo di fronte a un problema che non risolviamo.
Senta Gianni, prima di salutarla avevo un'altra questione, perché stamattina abbiamo aperto la rassegna stampa con il fatto che entrambi i candidati alla regione Liguria stanno dicendo che il rigassificatore di Piombino non lo vogliono più, cioè, dopo che Totti aveva detto che lo prendiamo a Vado Ligure. Che cosa dice su questo? Perché sia il suo collega di partito Orlando sia Bucci hanno detto: guardi, no, grazie davvero, adesso a Piombino abbiamo fatto le opere, forse è meglio che se lo tenga Piombino, vada da un'altra parte. Cosa dice?
Innanzitutto dico che il rigassificatore non necessariamente deve andare in Liguria, e conseguentemente non voglio vedere il ping pong fra la Liguria e la Toscana. Sono 20 le regioni italiane, e i rigassificatori in Italia sono 5, sono determinanti perché il costo del gas sia 20 euro. Se togliamo quei 5 miliardi di metri cubi di gas che quest'anno sono arrivati da Piombino, in Italia invece che 20 lo pagheremmo 40, questo l'abbiamo calcolato, e questo significherebbe che raddoppierebbe la bolletta del gas a tutti. Quindi innanzitutto massimo rispetto per Piombino e la Toscana, che oggi ospita davanti Livorno a 12 miglia un primo rigassificatore che c'è ormai da anni, e da un anno e mezzo il rigassificatore di Piombino. Noi abbiamo detto 3 anni, dopo 3 anni nella ordinanza che io ho fatto il rigassificatore deve essere in altro, collocato in altro luogo, invece che Liguria, dove Toti si era fatto volontariamente avanti per poterlo ospitare, può stare benissimo nella costa.
Non siete disposti a derogare, Presidente Gianni, non siete disposti a derogare, cioè se vi dicono...
Senta, io sono stato già preso in giro una volta sul rigassificatore Piombino, quando noi l'abbiamo collocato, e io per collocarlo ho dovuto anche fronteggiare proteste di piazza in cui venivo additato con la scritta wanted da 3-4 mila persone, però sentivo che quello era un'esigenza del nostro paese, e ho fatto bene, perché effettivamente le ho detto i risultati di tutto questo nel contesto del fatto che un anno e mezzo che è lì nessun problema l'ha suscitato, tutto sta procedendo regolarmente, i traghetti verso l'isola d'Elba stanno andando, nessun dato di inquinamento è stato rilevato. Però quando ho fatto quella scelta avevo il presupposto che mi veniva detto da Roma che sarebbero state realizzate quelle contropartite per la popolazione, per la città. Sono state realizzate ben poche, quindi io non mi metto nemmeno a discutere della proroga con chi, in questo caso il governo nazionale, queste contropartite per il territorio ha detto ve le diamo e poi non ce l'ha data.
Allora, grazie a Gianni Giani, presidente della Regione Liguria. È andata così. Buongiorno Gianni, grazie, presidente della Regione Toscana. Naturalmente c'è il GR, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domattina alle 6.30. Una buona giornata a tutti.